Esercizi della fraternità, sabato mattina, pagine 37-41. Un io umile e certo. Quando leggiamo l'episodio della risurrezione di Lazzaro nel capitolo 11 di San Giovanni, scena che si svolse evidentemente dopo quella narrata da Luca, forse un paio d'anni dopo, quello che colpisce è che vi ritroviamo una Marta certamente caratterizzata dal suo temperamento di sempre, ma con un io infinitamente più maturo, più ardente e pacato a un tempo. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Niente è cambiato psicologicamente, sono rimaste le stesse, una lavora e l'altra sta seduta. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: Il Maestro è qui e ti chiama. Che contrasto armonico fra la Marta nell'episodio di Luca e quella di questa scena. Contrasto, perché è evidente che questa donna ha fatto un cammino immenso di sequela a Cristo, di conversione provocata dal primo incontro. Ma contrasto armonico, perché è pure evidente che è la stessa donna e che la conversione del suo io, la crescita del suo cuore, non è stato un salto fuori dalla sua umanità, ma un cammino della sua umanità, del suo temperamento, dei suoi rapporti, anche dei suoi difetti. Tanto è vero che la prima parola che dice a Gesù è quasi un rimprovero, come quella volta: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma è tutto diverso, perché è un dolce rimprovero, pieno di domanda, pieno di confessione che veramente solo Gesù era necessario a Lazzaro, a loro. E poi è come se Marta si correggesse subito, traducesse subito il velato rimprovero appunto in un atto di fede che, senza ombra di preteso capriccio, domanda e mendica tutto a Cristo, con una certezza che prima non aveva. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Che potenza un io che dice «io so», non per affermare con supponenza la propria capacità, sapienza, competenza, ma quella di un altro. Marta dice «io» dentro un totale affidamento a Cristo, e per di più è cosciente che anche l'io di Gesù è tutto fondato sull'affidamento al Padre. E per questo è un io sicuro, è un punto di certezza anche per lei, anche per noi. Che coscienza grande e matura ha Marta di sé e di Cristo nell'affermare che la presenza di Gesù è presenza del Padre, che l'amore di Gesù è l'amore del Padre, che quello che fa Gesù è quello che fa il Padre. L'io di Marta, il piccolo e misero io di Marta, confessa con totale trasparenza l'io di Cristo. Il modo con cui Gesù diceva io, sapendosi definito totalmente, eternamente, dal rapporto di amore con il Padre nello Spirito Santo. Di fronte a un io così umile e certo, è questo che ci affascina nei santi, ma anche in tante persone fra di noi, l'umiltà e la certezza unite dall'amore a Cristo. Di fronte a un io così umile e certo, Gesù si sente libero di rivelarsi totalmente, di manifestare a Marta tutta la sua natura divina, la sua potenza divina. La grandezza di un io stabilito nella fede, con umiltà e fiducia, sta nel fatto che esse che esso permette al Signore di manifestare totalmente il proprio io sono, di manifestare cosa vuol dire veramente che solo Lui ci è necessario. La posizione di Marta permette a Cristo di manifestarsi in tutta la grandezza e tenerezza del suo essere. Passo dopo passo verso una fede totale. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù conduce Marta passo dopo passo a una fede totale. Ricordo che il mio padre, Monsignor Corecco, diceva prima di morire che lui chiedeva una sola grazia, di morire con fede totale. Gesù conduce Marta passo dopo passo a una fede totale. È come una mamma che suggerisce mezza parola al bambino perché impari a completarla, a ricordarla tutta, perché impari a esprimersi lui stesso, non come un pappagallo, ma come uno che sa esprimere il suo io, come identità, come libertà che si afferma. Se la mamma gli dicesse tutta la parola, il bambino ripeterebbe come un pappagallo. Invece gli dice mezza parola, in modo che scatta nel bambino la consapevolezza che è lui che dice la parola, è lui che scopre che si esprime. E seguendo fedelmente, come se recitasse le risposte dal catechismo, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno, risposta correttissima, ineccepibile, ma Cristo la conduce più lontano, o meglio, le rivela che la sua fede in Lui va ben oltre la fede tradizionale di Israele. Seguendo fedelmente gli occhi negli occhi di Gesù, il cuore teso al cuore di Gesù, Marta riceve la rivelazione di tutto quello che ha cominciato a incontrare un paio d'anni prima in casa sua, la famosa sera della scenata. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Ricordiamo le parole di Don Giussani. Cristo, vita della vita, certezza del destino buono e compagnia per la vita quotidiana, compagnia familiare e trasformatrice in bene. Questo rappresenta l'efficacia di Lui nella mia vita. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. È di questo, solo di questo che abbiamo bisogno, che tutti hanno bisogno, e questa è l'unica cosa necessaria. Abbiamo bisogno di una vita che ci risusciti dalla morte, da ogni volto che la morte e il male assumono nella vita personale, in famiglia, in comunità, nel mondo intero. Tutto il resto sono le mille cose che ci preoccupano e mettono in ansia senza essere necessarie, perché non rispondono mai al bisogno vero del cuore, di ogni cuore. Neanche la vita su questa terra ci è veramente necessaria, perché essa è il teatro in cui si percepisce il bisogno del cuore, ma non è essa che lo soddisfa. Lazzaro non sarà soddisfatto dei pochi anni che vivrà ancora dopo la risurrezione. Non abbiamo bisogno di non morire o di sopravvivere. Abbiamo bisogno, come dice Gesù a Marta, di non morire in eterno. Cioè abbiamo bisogno della vita eterna, di quella vita che solo Cristo ci può dare, che solo Cristo è per noi. Adesso Gesù risusciterà Lazzaro alla vita di Lazzaro, ma Lazzaro non è fatto, voluto e amato da Dio solo per questo. Nessuno di noi è voluto e amato dal Padre solo per vivere una vita più o meno lunga. Siamo fatti da Lui per Lui, da Dio per Dio. E il cuore non trova pace finché non si riposa nella comunione eterna alla vita che è Cristo, nel seno del Padre, nel soffio dello Spirito Santo. Credi tu? Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Cosa si può aggiungere a questa testimonianza totale di Cristo su se stesso? Cosa ci può essere di più di queste parole? Cosa c'è per noi di più che la rivelazione completa dell'ontologia di Dio, fattaci da Lui presente, che ci guarda negli occhi, che è presente in carne e ossa, faccia a faccia con noi? Cosa si può aggiungere? Sembrerebbe che nulla vada aggiunto. Eppure no. Qualcosa manca a questa testimonianza completa, a questa rivelazione totale, a questa teofania definitiva di Dio all'uomo. È Gesù stesso che lo fa capire a Marta e a noi. Credi tu questo? Non serve a nulla che Dio venga nel mondo ad annunziarsi come vita della nostra vita, come vita eterna che nessuna morte può vincere, come vita eterna qui e ora, non solo l'ultimo giorno ma ora, e non solo per i nostri morti ma per noi che viviamo. Non serve a nulla tutto questo, non serve a nulla Cristo stesso, la sua morte e risurrezione, se io non credo. Se io non mi riconosco come un tu credente di fronte a Cristo che mi incontra così, rivelandosi così. Che stima ha Dio per l'uomo, per la nostra libertà, se la manifestazione di ciò che Lui è in quanto Dio si arresta umilmente sulla soglia del nostro cuore, della nostra coscienza, della nostra ragione, della nostra volontà, intelligenza e libertà, e lascia passare verso di noi, quasi come un gemito di mendicante, la domanda di credere in Lui, la domanda di poter essere se stesso per noi, di poter essere Dio, di poter essere la risurrezione e la vita, di poter essere colui che si fa e redime, colui che ci dà la vita e la risuscita in vita eterna. Credi tu questo? Non è un esame da inquisizione questa domanda, è la mendicanza del cuore di Dio al cuore dell'uomo, della libertà di Dio alla libertà dell'uomo, dell'essere di Dio all'essere dell'uomo. Ma è una domanda la cui risposta non dobbiamo cercarla in noi. La materia della fede, la sede della fiducia, non è in noi, è nel Signore stesso, è il Signore stesso. Per questo la risposta, più che dalla sua memoria o dal suo ragionamento, Marta la esprime come trasponendo in parole quello che vede, quello che ha di fronte, quello che Gesù le comunica di sé guardandola negli occhi con amore, con il desiderio di riempire di senso la sua vita, di riempire di se stesso la sua vita. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Marta si fa eco di quello che vede, dell'esperienza di Cristo che fa in quel momento. Gesù le si sta manifestando, è una teofania davanti a lei e lei lo vede, lo riconosce, perché a partire dalla famosa sera della sfuriata Marta non ha smesso di verificare la parola che Gesù le aveva detto, la realtà che le aveva manifestato, che lui era l'unica cosa necessaria che il suo cuore desidera, che tutto compie, che tutto riempie. E ora Marta è matura, è cresciuta in questa esperienza della vita, è cresciuta nell'esperienza che veramente Gesù è la vita della sua vita. Soprattutto Marta confessa che questa pienezza è presente, è una presenza che viene nel mondo. Non una presenza che sta lì immobile come un idolo pagano, come una statua. Cristo è la presenza di Dio che viene là dove è riconosciuta, dove è accolta, dove è amata. E Marta ha fatto e fa questa esperienza e per questo ha un cuore certo, autorevole nella certezza che se Cristo è tutto per noi, se Lui è la vita della nostra vita, tutto il lavoro della nostra libertà consiste nel corrispondere alla libertà di Dio di venire nel mondo, di donarsi al mondo in carne e ossa per riempire il mondo di risurrezione e vita della vita dell'uomo, di ogni uomo, in qualsiasi situazione o condizione si trovi, persino se è morto da 4 giorni e si sta decomponendo come Lazzaro.